Buonasera a tutti. Informo che a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Prima di iniziare avrei una comunicazione. Invito tutti i consiglieri a pulire la casella della PEC, in quanto da alcuni giorni abbiamo verificato che ci sono dei problemi di ricezione per quanto riguarda le convocazioni e le comunicazioni. Per cui date un'occhiata alla PEC, dovrebbe, come dice il dottor Marucco, ci dovrebbero essere delle indicazioni che dice che la PEC è piena. Se c'è questa visuale qua, pulire. Giusto? Ok. Grazie. Invito il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri.
Grazie Presidente. Bossi Sergio presente, Mora Maria Beatrice presente, Poletti Lorena presente, Cerutti Massimo presente, Medina Massimo presente, Bertona Marco Emilio presente, Zanetta Massimo presente, Moroso Michela presente, La Terza Luigi presente, Manca Mariano presente, Panariello Angelo
sta arrivando.
In questo momento no, non c'è. Moia Vittorino Gino presente. Porco Luca assente. Bellone Nicoletta presente. Zanetta Valentina presente. Biondelli Sonia presente e Fagiano Roberto Cataldo presente.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18.05 dichiara aperta la seduta del Consiglio Comunale. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Prego, signor Sindaco.
Grazie, signor Presidente, buonasera a tutti. Allora, vi devo comunicare che con deliberazione di giunta numero 7 del 21 gennaio 2025 è stata fatta una variazione di cassa nel bilancio di previsione 2025-2027. Grazie.
Grazie. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 2, con oggetto la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 18 del 4 febbraio 2025, ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e alle dotazioni di cassa ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legge 267/2000. Do la parola al vice sindaco Stefano Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente, signor Sindaco, i colleghi di giunta e consiglieri comunali, al pubblico presente che ci segue da casa, buonasera a tutti. Siamo a portare all'attenzione del Consiglio Comunale appunto questa ratifica della deliberazione che ha assunto la Giunta Comunale con una variazione al bilancio che è di competenza del Consiglio, ma in caso come in questo di urgenza può essere fatta dalla Giunta, salvo ratifica poi dal Consiglio Comunale, appunto per quanto riguarda l'inserimento nel bilancio di previsione 2025 di quella parte di competenza di spese sul 2025 rispetto al DUC, quindi al Distretto Urbano del Commercio, che riguarda quindi il finanziamento arrivato da Regione Piemonte per la competenza, diciamo, per le spese che dovranno essere effettuate nel 2025. Parliamo di una variazione che riguarda circa sono 25.000 euro in entrata e contestualmente 25.000 euro di uscita. È stata assunta con urgenza anche perché l'ufficio competente doveva procedere con tempestività all'utilizzo delle risorse per proseguire con i programmi appunto legati alle attività da portare avanti rispetto al bando assegnato vinto da parte della Regione. Quindi portiamo quindi questa sera questa ratifica di questa variazione al bilancio fatta dalla Giunta Comunale. Grazie.
Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Se ci sono interventi. Se non ci sono interventi, passerei alla dichiarazione di voto. Se non ci sono interventi e indicazioni di voto, passerei alla votazione della delibera, proposta di delibera numero 2, con oggetto la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 18 del 4/2/2025, ad oggetto variazione di bilancio 2025-2027 delle dotazioni di cassa ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legge 267/2000. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Do l'esito della votazione, 0 astenuti, 0 contrari e 15 favorevoli. Passiamo ora all'immediata eseguita della delibera. Astenuti? Contrari? Favorevoli? L'esito della votazione è 0 astenuti, 0 contrari e 15 favorevoli. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 2, con oggetto immobile di proprietà dell'ASL Novara, riferimento catastale foglio 9, mappale 818, denominato nuovo padiglione presidio ospedaliero Santissima Trinità di Borgo Manero, autorizzazione per il rilascio di un permesso di costruire in deroga al piano regolatore per ampliamento. Passo la parola all'assessore Zanetta Lisa.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale questa sera la delibera con cui andiamo ad approvare la possibilità, diamo all'ASL Novara la possibilità di ritirare un permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380 per l'ampliamento dell'ospedale mediante la costruzione della nuova palazzina. Che cos'è un permesso di costruire in deroga? È un titolo edilizio che viene rilasciato in deroga ad indici urbanistici che il piano regolatore prevede e mette. Quell'area è un'area già normata per servizi pubblici e in particolare quell'area ha un limite di altezza che è pari a 28 metri lineari. Quindi l'intervento che è stato proposto da ASL appunto istanza di permesso di costruire presentata ad ottobre del 2024 ha per esigenze diciamo di sviluppo della palazzina, soprattutto per gli impianti, per i locali tecnici che una palazzina di un ospedale deve avere, ha la necessità di avere un'altezza pari a 31,72 metri. Quindi è facoltà del Consiglio Comunale andare ad approvare la deroga degli indici del piano regolatore a fronte di interventi di pubblica utilità e di interesse pubblico come è questo dell'ampliamento dell'ospedale. Quindi questa è la sintesi della delibera.
Grazie Assessore Zanetta. Aprirei la discussione per il punto 2. Prego Consigliere Bellone.
Ok, buonasera signor Sindaco, buonasera assessori, colleghi consiglieri, il pubblico che ci segue da casa. Ma io credo che questa deroga sia assolutamente necessaria per permettere di edificare la parte nuova dell'ospedale e credo che sia insomma da essere votata come delibera perché comunque ci permette di ampliare l'ospedale di Borgo Manero in quell'area che insomma è l'unica ormai rimasta per poter fare questo ampliamento e credo che comunque i piani regolatori siano anche fatti per essere in qualche modo così modificati nel tempo anche legati a proprio alle esigenze che cambiano perché insomma il nostro piano regolatore per alcuni versi è anche un po' così, scusate l'espressione, un po' ingessato. Infatti volevo dire questa cosa che ho già anticipato all'assessore dopo la commissione urbanistica sia lei che al presidente della commissione che così si potesse poi magari poi anche guardare secondo me il fatto di alcuni punti legati anche alla residenza perché noi abbiamo diciamo un limite nell'articolo 21 dei 250 metri quadri di SUL per edificio, e abbiamo tutta una serie di case, di edifici a due piani che non permettono nessuna sopraelevazione al terzo piano, che è comunque concessa nella piana Borgomanero, perché noi nella piana abbiamo, mi sembra, 10,70 m con tre piani, ma avendo come massimo 250 metri quadri non si riesce a fare un ulteriore piano, e questa è una perdita per il comune, una perdita prima di tutto di oneri, perché comunque un ampliamento porta comunque dei soldi, e poi permetterebbe magari a tutte quelle giovani famiglie che magari hanno la casa di proprietà di poter, anche con dei costi tra virgolette contenuti che una casa nuova sicuramente non ha, di poter avere il loro alloggio, rimanendo sempre in quelli che sono le regolamentazioni del piano regolatore. Quindi ecco, magari così in un futuro si potrebbe magari con gli uffici competenti, chi ha redatto il piano regolatore, l'assessore, magari poterci guardare un attimo dentro. Grazie.
Grazie consigliera Bellone. Se ci sono altri interventi, prego consigliera.
Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, assessori, colleghi consiglieri e a chi ci segue da casa. Volevo sottolineare anch'io la bontà di questo intervento e quindi questa deroga assolutamente da me approvata e sottoscritta. Sicuramente questo dimostra il grande interesse che Borgomanero ha per il suo ospedale, e quindi dobbiamo fare il possibile per portare avanti un intervento di questo tipo. Volevo anche approfittare di questo il mio intervento per ringraziare quanto il nostro sindaco ha messo nel voler portare avanti questo progetto dell'ultimo padiglione dell'ospedale, perché sicuramente si è speso moltissimo con la Regione Piemonte per riuscire a ottenere i fondi che ci sono stati dati per la costruzione di questa palazzina. Chi ha visto il progetto ha visto che sarà un progetto molto, molto bello, anche esteticamente. Io non sono una tecnica, quindi mi limito all'utilità e all'estetica, ovviamente non posso entrare in dettagli tecnici, ma non sarà impattante, per cui anche questa deroga che viene approvata con questa delibera sicuramente non creerà una struttura impattante, anzi è molto dolce, e quindi evviva l'aumento dei servizi nel nostro comune, insomma. Grazie mille.
Grazie mille. Passo la parola al consigliere Zanetta.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Praticamente anticipo già la dichiarazione di voto. Siamo anche noi favorevoli alla variante al piano regolatore proposta dall'assessore. È un bene pubblico, c'è la possibilità quindi di sfruttare al meglio un lavoro che porterà un ampliamento molto importante per il nostro ospedale. Quindi io rispondo anche al ringraziamento al sindaco, chi con lui si è mosso per ottenere questo. Grazie.
Grazie consigliere Zanetta. Prego, consigliere Zanetta.
Buonasera a tutti. Volevo semplicemente condividere la riflessione che favorire l'ampliamento con una nuova struttura per il nostro ospedale potrebbe rendere l'ospedale ancora più attrattivo, soprattutto per il personale che lì lavora. Quindi l'idea di una palazzina che sia attrezzata con strumentazioni, con una progettazione che guarda anche al futuro, quindi una struttura nuova studiata per accogliere appunto le funzioni ospedaliere, potrebbe incentivare la scelta degli operatori nel nostro ospedale, proprio per evitare anche di avere carenze di personale e quindi rendere il polo di Borgomanero un punto ancora di riferimento. Quindi dichiaro già che voterò a favore. Grazie.
Grazie mille. Se ci sono altri interventi, prego signor Sindaco.
Grazie Presidente. Io sì, volevo fare due considerazioni su questo, credo, grande obiettivo per il nostro, non per la nostra città, ma per il nostro territorio. Fare due considerazioni. La prima, e che è già stata fatta anche in precedenza, non è tanto di avere una palazzina nuova, ma capite che con 26 milioni e mezzo di euro non si fa solo la struttura, ma si danno a disposizione degli operatori nuovi strumenti importanti, all'avanguardia, e la mia speranza è quello che che un po' un appello quello che faccio questa sera, è che diventi il nostro ospedale attrattivo per far sì che i nuovi medici vengano a Borgomanero, perché oggi questo abbiamo bisogno. Quindi noi dobbiamo mettere a disposizione delle strutture, come è il reparto nuovo che è stato inaugurato appena dopo il Covid, per quanto riguarda la rianimazione, un reparto che è, credo, oggi il migliore che abbiamo in Piemonte, perché è stato fatto in superficie, perché ha determinate caratteristiche, quindi comunque un reparto all'avanguardia. Questo dobbiamo fare col nuovo padiglione. Un nuovo padiglione importante, perché si parla comunque di 8.000 metri quadrati. E poi un'altra cosa importante è che finalmente, con questo ultimo tassello, il nostro ospedale non viene più messo in discussione, perché in questi anni abbiamo tutti ascoltato con attenzione e con molta preoccupazione il fatto che il nostro ospedale poteva essere messo in discussione per un'eventuale chiusura, anche magari solo parziale. Capite che per noi questa notizia, per il sindaco sicuramente, ma credo che per tutti noi che amministriamo la città, che rappresentiamo in questo consiglio comunque la nostra città, era una notizia inaccettabile, veramente, ero veramente preoccupato. Quindi adesso, avendo questa grande possibilità di ampliamento dell'ospedale, è stata, diciamo, annullata completamente anche questa cosa che poteva mettere in discussione la chiusura dell'ospedale. Quindi per me sono due cose importantissime e voglio ringraziare l'allora assessore, non è più assessore, ma l'allora assessore Icardi, perché questo assessore, quasi per scherzo, sollecitato dal sottoscritto in sala, nella sala dell'Aula Magna dell'ospedale, e ha risposto: sindaco, ho visto le condizioni del vostro ospedale e nella mia allora campagna elettorale avevo inserito anche il potenziamento o l'ampliamento del vostro ospedale e mi sono reso conto che il vostro ospedale ne ha veramente bisogno. Poi si è confrontato con il suo presidente, che è ancora attuale presidente della regione, e con il governo sono riusciti, tramite l'articolo 20, a far arrivare questi 26 milioni e mezzo di euro, che sono veramente tantissimi soldi, perché se ragioniamo ancora con le vecchie lire, suona meglio, sono 52 miliardi di vecchie lire. Quindi io credo che sia un bello obiettivo questo per la nostra città e speriamo di averne tanti altri. Grazie.
Grazie signor sindaco. Se ci sono altri interventi, niente, volevo intervenire anch'io a nome del gruppo di Fratelli d'Italia. Vogliamo ringraziare in primis il sindaco per l'impegno che ci ha messo per questo grande intervento, perché è il più grande intervento che viene fatto sull'ospedale di Borgomanero negli ultimi 25 anni, per cui un qualcosa veramente di grandioso che rende attrattiva il nostro ospedale, con delle eccellenze ormai che vengono riconosciute anche a livello interregionale, per cui per la prima volta c'è uno scambio di pazienti che arrivano anche dalla Lombardia per alcuni reparti che dimostrano delle eccellenze veramente importantissime, per cui l'ampliamento dell'ospedale sicuramente fa sì che sempre più pazienti vengano a curarsi a Borgomanero e può essere attrattiva anche per i medici che, vista la carenza a livello italiano, possono essere più attratti da una struttura innovativa e una struttura moderna. Per cui ancora grazie al sindaco, alla regione e allo Stato che in questo ultimo anno hanno lavorato tutti in sinergia per far sì che a Borgomanero arrivasse questo importantissimo e anche corposo finanziamento. Per cui se non ci sono altri interventi, prego consigliere Bertona.
Sì, buonasera Presidente, grazie signor Sindaco, Segretario Generale, Assessori, colleghi consiglieri. Come ha appena detto lei, mi collego un attimo al suo intervento, il finanziamento che è arrivato, che arriverà per l'ampliamento dell'ospedale è uno dei più importanti finanziamenti degli ultimi 25 anni sul territorio di Borgomanero. E questo secondo me è innanzitutto merito non solo del sindaco ma anche di tutta la squadra che lo affianca e soprattutto delle relazioni di collaborazione che si sono nel tempo riuscite a instaurare tra la precedente amministrazione, diciamo così, e l'attuale, con le amministrazioni anche regionali e nazionali. Segno che quando davvero si gioca di squadra si riescono a portare a casa dei risultati davvero importanti. E in Commissione Urbanistica abbiamo visto in maniera preliminare il progetto di questo ampliamento e devo dire che sia a livello architettonico che a livello funzionale è un edificio impeccabile, veramente all'avanguardia, e questo ampliamento secondo noi porterà anche, visto che ci sarà poi una ricollocazione dei vari reparti all'interno dell'ospedale, la nuova palazzina porterà anche a far sì di poter ampliare i servizi dell'ospedale e quindi poter sempre di più rimarcare l'importanza dell'ospedale di Borgomanero sul territorio. Sui giornali recentemente si è sentito il fatto che Trecate ha superato Borgomanero in qualità di abitanti, come numero di abitanti, collocandosi come seconda città della provincia. Vorrei dire che Borgomanero magari è diventata terza a livello di abitanti, ma rimane sicuramente seconda a livello di servizi e a livello di qualità della vita che può offrire per il territorio, perché bisogna dire che Borgomanero, con tutto rispetto per Trecate, sul proprio territorio ha una serie di servizi, una serie di infrastrutture, una serie di elementi attrattivi che ancora nessun'altra città della provincia è riuscito a aggiungere. E ci vorranno magari molti e molti anni perché magari Trecate possa riuscire ad raggiungere anche solo una parte dei servizi che oggi Borgomanero può offrire. Quindi devo dire che l'impegno che in questi anni si è profuso per l'ospedale ma per tutta la città sta davvero portando avanti sempre dei frutti migliori, e quindi complimenti a chi in questi anni ha portato avanti questi obiettivi. Grazie.
Grazie consigliere. Passerei la parola al consigliere Cerutti.
Sì, buonasera a tutti. La mia riflessione nasceva dopo aver sentito le varie considerazioni fatte, ma il consigliere Bertone mi ha anticipato, quindi diciamo che la mia considerazione si basava proprio su questo fatto che il nuovo ospedale conferma il ruolo centrale che avrà ancora di più Borgomanero sul territorio, una città catalizzatrice di importanti attività e servizi che la seconda città di Novara per numero di abitanti non può offrire e non ha. Quindi io ritengo e considero che Borgomanero sia ancora e sempre di più la seconda città della provincia di Novara. Per cui grazie Bertona che mi hai anticipato. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti. Se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione della delibera. No. Se non ci sono altri interventi passerei alla dichiarazione di voto. Prego, consigliere.
Non volevo fare.
Prego, consigliere Faggiano.
Grazie, presidente. Questa sera un po' presidente e un po' capogruppo. Buonasera a lei, buonasera signor sindaco, componenti della giunta, colleghi consiglieri, segretario generale che ci ascolta. Ovviamente il voto di questa delibera è un voto a favore, perché ho ascoltato gli interventi dei colleghi consiglieri. E li sottoscrivo nel momento in cui si legge questa volontà di ampliare l'ospedale nell'ottica di renderlo più forte, perciò più difendibile da attacchi futuri, perché è vero quello che ha detto lei sindaco, in passato ci sono stati degli attacchi, probabilmente ce ne saranno anche in futuro, perché comunque sia la sanità pubblica versa in condizioni di difficoltà e perciò ci sarà sicuramente un piano di razionalizzazione. Pertanto ampliare e rendere più fruibile e più forte l'ospedale è un'azione che così ci può in futuro aiutare a difenderlo. Colgo l'occasione perché è uscita negli ultimi giorni, poi se è vero o non è vero, non lo so, ci siamo parlati l'altra mattina in commissione col sindaco, lui dice che non ne sa nulla, per cui probabilmente non c'è ancora niente di ufficiale, per sottolineare che quando si parla dei presidi territoriali, la difesa dei presidi territoriali è una partita che giochiamo tutti insieme, mi riferisco adesso a questa paventata chiusura della caserma dei Vigili del Fuoco, quella è una partita che giochiamo tutti insieme, non c'è maggioranza, non c'è minoranza, siamo tutti insieme. Io personalmente ho già fatto il mio pezzettino, ho chiesto la disponibilità, ho ottenuto la disponibilità dall'onorevole Ruffino di fare un question time in Parlamento, se dovesse esserci veramente questo spauracchio. Pertanto bene questa delibera e bene l'intenzione, da quello che ho letto tramite le dichiarazioni appunto, di fare quadrato ogni volta che c'è da difendere quelli che sono i presidi territoriali. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego, signor Sindaco.
Chiedo scusa, so che siamo in dichiarazione di voto, ma volevo riallacciarmi a quello che ieri, che diceva il consigliere Faggiano, ieri ho avuto un incontro con il sindacato, così telefonicamente, con il sindacato dei Vigili del Fuoco. Io uso sempre questo termine, sembrerebbe così una paura legata al numero delle persone. Una squadra dei Vigili del Fuoco non può mai essere in partenza, cioè quelli che sono in servizio, non può mai essere inferiore alle 5 unità, ok? Quindi vedo che mi conferma. A Borgomanero siamo arrivati ad avere 4 unità, ma 4 unità ci sono anche ad Arona, ok? Noi abbiamo una caserma, ad Arona non una casa, mi fermo.
No, mi riallaccio anch'io, visto che l'ha tirato in ballo il consigliere Faggiano, che questa mattina ho avuto un colloquio col senatore Nastri, anche il senatore Nastri si sta attivando con il ministro Piantedosi. Per cui se passerei la parola per altre dichiarazioni di voto. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della delibera numero 3, con oggetto immobili di proprietà dell'ASL Novara, riferimento catasto terreni foglio 9, mappale 818, denominato nuovo padiglione presidio ospedaliero Santissima Trinità di Borgomanero, autorizzazione per il rilascio di un permesso di costruire in deroga al piano regolatore per ampliamento. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Risultato della votazione è 0 astenuti, 0 contrari e 15 favorevoli. Passiamo ora all'immediata eseguibilità della delibera numero 3. Astenuti, contrari, favorevoli. 0 astenuti, 0 contrari e 15 favorevoli. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 4. Con oggetto approvazione della nuova convenzione tra i comuni di Armeno, Arona, Boca, Bogogno, Bolzano Numarese, Briga, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Colazza, Cressa, Cureggio, Gattico, Veruno, Gemme, Gozzano, Invorio, Maggiora, Pogno, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sorriso, Suno, Vaprio d'Agogna e il comune di Borgomanero per la gestione associata del canile sanitario intercomunale per il periodo 2025-2045. Passo la parola all'assessore Zanetta Elisa.
Grazie signor Presidente. Questa delibera che viene portata appunto all'attenzione del Consiglio Comunale questa sera è relativa alla convenzione tra tutti i comuni appunto che avete ritrovato all'interno del testo della delibera per la gestione associata del canile sanitario intercomunale. Sul comune di Borgomanero, il comune di Borgomanero dispone di un canile sanitario e nel tempo la struttura permette, diciamo, l'adesione al servizio anche di altri comuni. Questa convenzione è attiva da 20 anni, perché ha una durata ventennale, quindi l'ultima siglata era stata appunto nel 2005, il 9 marzo del 2005, e va a disciplinare gli accordi fra i vari comuni che aderiscono alla convenzione al servizio del canile. La prima cosa appunto che volevo mettere in luce è proprio lo scopo del canile sanitario. Il canile sanitario fornisce un determinato servizio molto particolare ed è destinato ai cani che vengono rinvenuti sui territori comunali degli enti aderenti, vengono portati nella struttura di Borgomanero dove restano per 10 giorni. In questi 10 giorni possono avvenire diverse cose. In primo luogo viene cercato il CIP per capire se il cane che era stato recuperato sul territorio è di proprietà. Se è di proprietà, vengono chiamati i proprietari. I proprietari a quel punto devono pagare il recupero dell'animale e versare poi al comune capofila della convenzione, che è il comune di Borgomanero, la cifra appunto sia per la detenzione dell'animale all'interno della struttura, sia per una sorta diciamo di sanzione per il mancato controllo dell'animale che si è disperso. Ovviamente spesso accade anche che vengano rinvenuti animali senza il microchip, quindi non riconducibili a persone, a proprietari. A quel punto, ovviamente, chi gestisce il servizio in primo luogo si attiva per una ricerca con avvisi e quant'altro, altrimenti il cane viene poi portato in un'altra struttura che è di rifugio, il canile rifugio. Per il canile rifugio ogni comune si deve attrezzare separatamente, quindi la convenzione che andiamo a votare questa sera è esclusivamente per il canile sanitario, quindi per questi primi 10 giorni in cui l'animale deve sostare all'interno appunto di questo edificio per fare queste, diciamo, tutte queste procedure. Ovviamente all'interno del servizio, nei 10 giorni, c'è la custodia, c'è il fatto che il gestore deve andare tutti i giorni all'interno della struttura, dare da mangiare agli animali, ci sono le cure veterinarie che devono essere fornite all'animale in caso che l'animale venga rinvenuto ferito o addirittura l'eventuale necessità di portarlo in clinica. Se l'animale catturato ha un proprietario, anche le spese, diciamo, veterinarie e eventualmente di gestione all'interno di cliniche vengono poi addebitate al proprietario quando deve recuperare il cane. Cosa cambia rispetto alla precedente convenzione siglata 20 anni fa? In primo luogo vengono riconosciuti tutti i 24 comuni oggi aderenti. In questi 20 anni, in questo Consiglio Comunale, si è portato spesso l'adesione di alcuni comuni all'interno della Convenzione. Oggi andiamo a ratificarli, quindi quello è l'elenco. Abbiamo tantissime richieste, non dico giornaliere, ma quasi, di comuni che vorrebbero entrare all'interno di questa Convenzione, ma purtroppo in questo momento il servizio viene garantito con questo numero, perché come vi dicevo è un servizio molto complesso, H24, sabato, domenica, perché ogni volta che si trova un animale vagante l'operatore deve uscire per andare a riprenderlo o cercarlo o tentare di catturarlo. Quindi in questo momento siamo 24 comuni, il comune di Borgomanero è capofila e si fa capo di tutte quelle che sono le procedure, diciamo, di rendicontazione, di gestione, di affidamento del servizio, della gestione del servizio. L'altra questione che andiamo a ratificare con la nuova convenzione, che come vedete è una convenzione abbastanza snella, anche perché definisce prevalentemente i punti chiave, ovvero che cosa si fa all'interno di quella struttura, quali sono i comuni aderenti, e il terzo punto che andiamo oggi a ratificare è la ripartizione della spesa. La ripartizione della spesa all'interno, diciamo anche questa nei 20 anni di vigenza della convenzione, è stata poi modificata dalla conferenza dei sindaci, che è l'organo che gestisce e che ogni anno si ritrova con tutti i sindaci dei comuni a discutere appunto della gestione del canile sanitario, la modalità di rendicontazione e di articolazione poi delle spese è oggi stata definita sul numero degli abitanti dei singoli comuni aderenti. Questo perché diventava veramente complesso, all'inizio erano sul numero dei cani recuperati, ma è una gestione praticamente impossibile. Quindi tutti i sindaci hanno votato e si è deciso appunto di lavorare su spesa suddivisa poi per il numero di abitanti, articolata in questo modo. Le rendicontazioni vengono poi ogni anno approvate su basi di relazioni trimestrali che vengono fornite dall'operatore, da chi gestisce il servizio, vengono fornite al comune capofila, e ogni anno viene poi approvata la rendicontazione e la ripartizione delle spese. Questo è quanto, giusto un aggiornamento su come sono cambiate un po' anche il servizio. In questi ultimi periodi noi ci confrontiamo quotidianamente con chi opera per il servizio. In questo ultimo periodo abbiamo molti casi di cani che devono essere stallati all'interno del canile rifugio perché sequestrati dall'ASL, in quanto cani mordaci, cani difficili che hanno problemi poi in gestione nelle famiglie. Quindi, come vi dico, in questo momento il comune di Borgomanero ha un cane nel canile rifugio, anche questo un cane che ha dei problemi, quindi non può essere adottato. Gli altri, ciclicamente, se non ci sono i proprietari, sono sempre stati, come dire, adottati. Quindi, e come vi dicevo, però, in questo ultimo periodo il fenomeno che stiamo un po' vedendo è che appunto l'ASL ci porta tantissimi esemplari che vengono proprio sequestrati e poi devono andare o in canili rifugio o per riabilitazioni e quant'altro. Quindi questo è tendenzialmente sono i temi della delibera in oggetto. Se poi ci sono delle domande, sono a disposizione.
Grazie assessore Zanetti e Elisa. Dichiaro aperta la discussione. Prego, consigliere Faggiano.
No, volevo solo un chiarimento, perché ne abbiamo parlato l'altra mattina in commissione, essendo un regolamento è passato anche dalla commissione 1. E da quello che ho capito, perché io ritengo che sia penalizzante per noi la misura me lo conferma assessore, ok, perfetto. Sappiamo che è penalizzante per noi, no? Ripartire la spesa sugli abitanti, è logico. Siamo il comune più grosso, per cui vai a pagare di più. Quello che volevo capire, perché mi è stato detto che il costo, c'è un bando e sono 25.000 euro più IVA, ma 25.000 euro è il costo del bando che viene ripartito tra tutti i comuni, o 25.000 euro è solo il nostro contegno, di tutti quanti? Per cui, perfetto, vabbè, mi ha già risposto, grazie.
Sì, poi in realtà mi spiace perché poi è arrivata anche un'interrogazione che ha ad oggetto queste tematiche, solo che mi sarebbe piaciuto portarla in questa sede, ma avevamo necessità di ricevere tutti i dati e quindi è arrivata non in tempo per questa convocazione. È il complessivo, ma in realtà è quello stimato. Infatti nella interrogazione che avete ricevuto io vi ho allegato l'approvazione dell'ultimo rendiconto del canile e come avrete visto ci sono le ripartizioni delle spese. Adesso io la apro. Arrivo. L'ultima rendicontazione approvata, che è dell'anno 2023, perché si approva annualmente ma con un po' di ritardo rispetto alla fine dell'anno, quindi quella approvata ultima non è il 24 che andrà in approvazione entro aprile 25, ma quella del 23 vede 32.000 euro complessive di uscite, quindi le spese, perché ovviamente il veterinario noi non lo possiamo prevedere, quindi la base d'asta, diciamo, del servizio è 25, ma poi ovviamente è rendicontazione. Le entrate del canile, che sono quelle che vi dicevo prima, il proprietario che deve pagare, sono di 8.000 euro, il totale da ripartire è stato 24.245,70. Di questi 24.000 la ripartizione per abitante porta al comune di Borgomanero 6.000 euro all'anno per il servizio. Poi ci sono Arona 4.000, Armeno 622, Boca 343, Bolzano 341, Bogogno 391 e via. Quindi lo trovate il rendiconto che è pubblicato perché è approvato con determina, quindi lo trovate poi anche diciamo online se necessario.
Grazie Assessore Zanetta Elisa. Prego Consigliere Faggiano.
Sì, grazie Assessore. Adesso sto andando a memoria. Se non ricordo male, poi ci sarà occasione di svilupparlo nel prossimo Consiglio, l'interrogazione era più volta a capire un po' il funzionamento perché insomma la gestione, non tanto un discorso di costi, quello è stata sicuramente esaustiva, grazie.
Grazie Consigliere Faggiano. Se non ci sono altri interventi, passerei alla dichiarazione di voto. Non essendoci dichiarazione di voto, passerei alla votazione della delibera numero 4. Astenuti? Contrari? Favorevoli? 0 astenuti, 0 contrari e 15 favorevoli. Passiamo ora all'immediata eseguibilità della delibera numero 4. Astenuti, contrari, favorevoli. 0 astenuti, 0 contrari e 15 favorevoli. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 5, con oggetto interrogazione presentata dai consiglieri Faggiano Roberto Cataldo, Biondelli Sonia, Bellone Nicoletta e Zanetta Valentina, protocollata in data 3/2/2025 al numero 5403/2025 sulla chiusura della passerella pedonale tra il parcheggio di Salvo d'Acquisto e l'ospedale di Borgonero. Prego consigliere Faggiano.
Grazie Presidente, mi permette una battuta prima, siccome consiglieri di maggioranza, parlavamo del comune di Tracate, sì, tra l'altro qua abbiamo fatto 4 delibere all'unanimità, lì hanno qualche problema anche invece in merito al voto, però è solo una battuta, siete amici. Interrogazione sulla chiusura della passerella pedonale tra il parcheggio di Salvo d'Acquisto e l'ospedale di Borgomanero. Premesso che la passerella pedonale che collega il parcheggio di Salvo d'Acquisto alla zona dell'ospedale è attualmente chiusa per motivi strutturali, tale chiusura costringe pedoni, compresi pazienti e visitatori dell'ospedale, a transitare sul ponte stradale di Viale Zoppis, con evidenti rischi per la sicurezza, considerato che la passerella rappresenta un collegamento fondamentale per la mobilità pedonale verso l'ospedale, riducendo i pericoli per chi si reca presso la struttura sanitaria. La chiusura della passerella implica un disagio per la comunità e una situazione di potenziale pericolo per tutti coloro che sono obbligati a percorrere un tratto stradale non adeguato per i pedoni. Si interroga l'amministrazione comunale per sapere quali siano le precise problematiche strutturali riscontrate sulla passerella e da quanto tempo si è a conoscenza di tale criticità. Quali interventi di manutenzione o riqualificazione siano stati programmati per garantire la sicurezza della passerella e in quali tempistiche, se siano stati previsti percorsi pedonali alternativi più sicuri per chi, trovandosi nelle vicinanze dell'ospedale, desidera raggiungere a piedi il parcheggio di Salvo d'Acquisto, quali siano le azioni immediate che l'amministrazione intende intraprendere per tutelare la sicurezza dei cittadini nel tratto di Viale Zoppis, oggi percorso dai pedoni in assenza della passerella. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano, do la parola per la risposta al sindaco.
Grazie signor Presidente, rispondo all'interrogazione in oggetto. Allora, l'intervento prevede la fornitura in opera di angolari di rinforzo su entrambi i lati, dei montanti, dei parapetti collegati al solaio esistente con tasselli meccanici previa fornitura ed ancoraggio al sostegno esistente. A seguito di alcuni sopralluoghi, anche con ditte specializzate nel settore, in data 17/10/2024 e 28/10/2024, al fine di valutare le cause dell'ammaloramento, la modalità e l'entità dell'intervento, è stata indetta procedura per la ricerca del contraente sulla piattaforma MEPA in data 7/11/2024, i cui lavori sono stati aggiudicati con la determina il 27/11/2024, a seguito di esecutività veniva inoltrata la PEC a nota alla ditta aggiudicatrice con protocollo 005 del 2/12/2024. L'inizio dei lavori è avvenuto in data 6/2/2025 con un'ultimazione prevista entro il 28/2/2025, salvo avverse condizioni meteo, vi dico che è stata aperta oggi. Il percorso alternativo più sicuro, già presente nell'area adiacente alla passerella, è rappresentato dal marciapiede che costeggia il torrente Agonia, lungo il parcheggio dell'area Tarditi, attraversa Viale Zoppi, se si collega, cioè è un percorso molto lungo, chiaramente è scomodo, percorso pedonale su Corso Sempione per raggiungere e costeggiare il torrente sul marciapiede sul lato opposto al parcheggio Salvo d'Acquisto. Il percorso alternativo, meno sicuro, è quello già in uso e quindi che in questi giorni utilizzava la gente, era la passerella pedonale. Riduce il tempo di percorrenza attraverso il Ponte Araldo per raggiungere il parcheggio Salvo d'Acquisto. A riguardo del Ponte Araldo occorre peraltro sottolineare che l'area tecnica si è interfacciata preventivamente con la soprintendenza per avviare la procedura autorizzativa relativa all'intervento di rifacimento della pavimentazione del manufatto, quindi dobbiamo togliere e rimuovere l'asfalto e poi mettere o l'acciottolato o le pietre del centro storico che abbiamo avanzato ancora qualcosa, c'è in giro, quindi verrà finita così. È in corso di valutazione la fattibilità alla chiusura al traffico veicolare del Ponte Araldo al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni su Viale Zoppis, da regolamentare al termine dei lavori di realizzazione del nuovo ponte stradale in prossimità del sottopasso di Via Arona. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Prego consigliere Faggiano.
Grazie. Sono soddisfatto della realizzazione, nel senso che qui si va oltre la risposta all'interrogazione. Oggi è stato ultimato il lavoro, per cui è stato ridato ai cittadini la possibilità di transitare su quel ponte. Sono soddisfatto. Ho qualche dubbio, però per l'amor di Dio non sono un grandissimo esperto in materia, ho qualche dubbio che si possa chiudere il Ponte Araldo al traffico veicolare, cioè, nel senso che c'era, però Sergio se tu mi dici di sì, sei sicuramente più esperto di me da un punto di vista della viabilità e dell'urbanistica. Io ho qualche dubbio, però se si può fare forse anche sarebbe anche la soluzione a quel punto migliore. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego, signor Sindaco.
Sì, grazie. Solo due considerazioni. La prima è quanto è lungo l'iter che ci porta ad avere tutte le autorizzazioni per fare un intervento che dura 15 giorni. Questo ci deve far riflettere tutti. Io sono ancora basito adesso, l'amministrazione comunale ha deciso 3 anni e mezzo fa, adesso mese più, mese meno, di partire col nuovo ponte, la progettazione, avere autorizzazioni, quindi 3 anni e mezzo, 1 anno per eseguire i lavori. Cioè, questo paese ci sta creando dei problemi, non va bene più questo sistema così, non va bene. Io a volte mi arrabbio, intanto non serve a niente, mangio solo nervoso io, però alla fine capite che non ha senso, no? Cioè, voglio dire, il lavoro è durato 15 giorni, 4 mesi di chiusura, perché bisogna avere 1000 e più autorizzazioni e tutti i passaggi, chiaramente questo è il sistema burocratico che abbiamo e va gestito così. Per quanto riguarda il Ponte Araldo, io spero vivamente, credo che al momento non abbiamo notizie che non si possa chiudere, anzi devo dire che in passato ho fatto un sopralluogo con la dottoressa allora della soprintendenza, dottoressa Ivaldi, dove lei aveva consigliato la chiusura, giusto? Anzi, proprio diceva la chiusura del ponticello è importante, e ho detto nel momento in cui andiamo a realizzare un'opera alternativa, perché sennò veramente è un problema, e lì poi bisognerà ragionare, e questo lo faremo tutti assieme, su un discorso anche dei pullman che si fermano in quella zona, bisognerà poi ragionare cosa fare. Il mio sogno, ve lo dico, complicato, ma magari creare una stazione delle corriere come c'è a Domodossola, spostandole da lì. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Passerei alla proposta di delibera numero 6, interrogazione presentata dai consiglieri Biondelli Sonia, Bellone Nicoletta, Faggiano Roberto Cataldo e Zanetta Valentina, protocollata in data 3/2/2025 al numero 5403 del 2025, relativa a richieste di chiarimenti riguardo lo sportello del lavoro in via Carlo Antonio Molli. Prego, consigliera Biondelli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Oggetto richiesta di chiarimenti riguardo lo sportello lavoro in via Carlo Antonio Molli. Premesso che vi è affisso un cartello in comune che menziona lo sportello lavoro in via Carlo Antonio Molli, con una cadenza di apertura di 15 giorni. Non sono state fornite informazioni adeguate riguardo a tale iniziativa, né è stata esplicitamente comunicata alla cittadinanza la natura e la finalità dello sportello. L'iniziativa non risulta menzionata nel documento unico di programmazione, il che solleva interrogativi circa la sua visibilità e il suo inserimento nelle priorità dell'amministrazione. In occasione di due precedenti incontri, durante i quali ho sollevato il tema dello sportello a lavoro di Trecate, l'assessore Franco Cerutti ha focalizzato il suo intervento su servizi esclusivamente destinati a persone fragili, senza fornire risposte concrete alla mia proposta di sviluppare iniziative sul territorio, come Recruiting Day o Career Day, in collaborazione con le aziende locali, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Considerato quanto sopra, si interroga l'amministrazione comunale per conoscere perché lo sportello lavoro di via Carlo Antonio Molli non sia stato comunicato in modo adeguato alla cittadinanza e in quale misura si intende promuovere questa iniziativa tra i cittadini per garantirne una fruizione equa e trasparente. A chi è destinato lo sportello lavoro e quali sono le specifiche modalità di accesso al servizio, perché tale iniziativa non risulti essere inclusa nel documento unico di programmazione, sebbene si tratti di un servizio che potrebbe essere rilevante per i cittadini alla ricerca di opportunità lavorative. Per quale motivo, durante i precedenti incontri con l'assessore Franco Cerutti, non è mai stato discusso dello sportello lavoro di via Carlo Antonio Molli, ne sono state prese in considerazione le proposte avanzate riguardo a giornate di orientamento professionali e collaborazioni con le aziende locali. Si richiede infine che venga fornita una risposta chiara e dettagliata in merito a questi punti, al fine di favorire un miglioramento delle politiche comunali in ambito lavorativo e di inclusione. Grazie.
Grazie consigliera Biondelli. Prego assessore Franco Cerutti.
Sì, grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Allora, rispondo all'interrogazione in oggetto. Lo sportello lavoro presso il centro di aggregazione polivalente in via Carlo Antonio Molli, attivato nel 2013 in collaborazione con ENAIP e con la presenza di volontari civici comunali, era stato sospeso durante il Covid. L'obiettivo dello sportello lavoro era quello di fornire informazioni sull'offerta del lavoro, supporto nella redazione dei curriculum e di orientamento, dedicato principalmente a disoccupati e o a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate. Questo tipo di servizio era rispondente al contesto territoriale che vedeva limitati punti di accesso alla ricerca del lavoro e di supporto anche nella più semplice stesura di un curriculum vita. Il locale centro per l'impiego allora offriva principalmente un servizio di solo incontro domanda-offerta. Lo sportello quindi rappresentava un precursore di un'organizzazione di sistema delle politiche attive a cavallo della riforma delle politiche del lavoro attuate dal decreto legislativo 150 del 2015. Lo sportello lavoro, successivamente al Covid, è stato riproposto a partire dal novembre del 2021. Lo sportello comunale è rimasto aperto fino a giugno 2022, in collaborazione con EIMAIP, e fino ad allora ha continuato ad offrire alla cittadinanza un servizio di sostegno alla ricerca del lavoro ed un supporto nel reinserimento lavorativo anche grazie all'opportunità di offerte in ambito formativo. Considerato che lo sportello aveva registrato un accesso minimo, è stato necessario dedicarsi a una rivalutazione e una verifica avviando un lavoro di rete con il locale centro per l'impiego finalizzato a porre le basi per un nuovo servizio rispondente ai nuovi bisogni emersi. Si è avviato un tavolo di lavoro con il centro per l'impiego e con il servizio inserimento lavorativo del CIS per rimodulare le politiche del lavoro comunali e per renderle più rispondenti ai nuovi bisogni. lo sportello dove lavoro di via Carlo Antonio Molli, conseguentemente è venuto meno perché superato dalla sua originaria funzione, in quanto ad oggi le politiche attive del lavoro sono misure e programmi di istituzioni nazionali e locali che richiedono una partecipazione attiva dei soggetti, non attuabili se non con un, con l'accesso ad un centro per l'impiego, e ciò deputato pertanto è per disposizioni di legislative. Determinanti sono state le reti, le sinergie e le connessioni tra le varie risorse formali, informali, primarie e secondarie, al fine di promuovere il benessere della persona e della collettività. La sinergia con il Centro per l'Impiego e il Servizio Inserimento Lavorativo del CIS di Borgomanero ha permesso di ampliare l'offerta dei servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, per la progettazione e la realizzazione di programmi ed interventi connessi alle politiche e ai servizi per il lavoro. Questa stretta collaborazione ha permesso e permette di concretizzare cantieri di lavoro per disoccupati, per over 58 e per disabili, nonché progetti individuali di attivazione sociale, quali il PAS, e tirocini lavorativi. Il Centro per l'Impiego, tra le diverse attività, organizza nel corso dell'anno giornate dedicate al Recruiting Day e il Career Day, in sinergia con aziende del territorio e con locali aziende per il lavoro. Tali giornate dedicate, nonché altri eventi e offerte di lavoro, sono diffuse dal Centro per l'Impiego attraverso la piattaforma digitale e dei social media, nonché con l'affissione di locandine sia presso la sede che negli altri luoghi della rete, così da raggiungere anche quei soggetti con minore abilità informatica. Il lavoro di rete che il Comune sta attuando con i diversi soggetti che si occupano di lavoro permette una circolarità di informazioni per promuovere attività informative e orientative finalizzate a favorire l'accessibilità di soggetti inoccupati, disoccupati e in cerca di nuova occupazione, tenendo in considerazione le specificità del mercato del lavoro locale, con particolare attenzione alle donne e ai giovani. Favorisce lo scambio delle informazioni tra gli operatori in un'ottica di reciproco scambio di saperi e approfondimenti da mettere al servizio dei cittadini, potenzia la promozione delle misure nazionali e regionali di politica attiva del lavoro sul territorio del Comune di Borgomanero, facilitando la conoscenza del sistema lavoro e della formazione della Regione Piemonte. L'attuale attività di sostegno all'occupazione è riportata anche nell'apposita sezione del DUP 2025-2027, dove, coerente con gli sviluppi attuati negli anni e sopra descritti, non compare lo sportello di lavoro. Il DUP recita: sostenere borse lavoro per tirocini in formazione di cittadini fragili attraverso operatori del consorzio dei servizi sociali, sostenere i percorsi di formazione obbligatoria dei minori e dei giovani insieme a scuole cittadine e agenzie formative del territorio come l'ENAIP, progettando e realizzando interventi di prevenzione e contenimento del fenomeno della dispersione scolastica e di avvicinamento al lavoro, valutare l'opportunità di finanziamento di progetti specifici a sostegno dell'occupazione dei cittadini residenti fragili e di politiche attive del lavoro, collaborare con il Centro per l'Impiego Cittadino per implementare la circolazione delle informazioni e la realizzazione di progettualità specifiche a sostegno della ricerca di un impegno da parte dei disoccupati residenti, soprattutto delle categorie più fragili.
Grazie Assessore Franco Ciarrutti. Prego Consigliere Biondelli.
Grazie Presidente. No, mi dispiace, purtroppo non mi ritengo soddisfatta, ma semplicemente perché siamo umani, sbagliamo e bastava semplicemente dire ci siamo dimenticati di togliere il cartello, almeno una frase di questo tipo. Secondo me ci stava. Poi lei menziona moltissimo l'ENAIP come supporto, ma io leggo sulla stampa il 29 gennaio 2025, Borgo Manero, costi alti per i lavori, la sede ENAIP andrà all'asta, la Giunta inserisce l'immobile nel piano delle alienazioni, quindi immagino che poi questo supporto potrebbe venire meno. Grazie.
Grazie consigliera Biondelli. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 7, con oggetto interrogazione presentata dai consiglieri Bellone Nicoletta, Biondelli Sonia, Faggiano Roberto Cataldo e Zanetta Valentina, protocollata in data 3/2/2025 al numero 5403/2025, su problematiche relative al decoro urbano e alla gestione del benessere animale. Prego, consigliera Bellone.
Grazie. Premesso che numerosi commercianti hanno espresso disagio per la presenza di escrementi di cani non raccolti in prossimità delle loro attività e per i muri esterni dei negozi sporchi. Tali situazioni non solo compromettono il decoro urbano, ma possono generare malcontento tra i cittadini e in alcuni casi atteggiamenti di intolleranza nei confronti dei cani e dei loro proprietari. La mancata raccolta degli escrementi rappresenta una violazione del senso civico e della convivenza civile. Considerato che l'attuale amministrazione comunale, in occasione della sua campagna elettorale, durante le prime fasi del mandato, aveva promesso la nomina di un consigliere comunale delegato al benessere animale, figura che risulta ancora assente o comunque non operativa. La redazione e l'implementazione del regolamento comunale per la tutela degli animali domestici, che prevede sanzioni per i comportamenti scorretti, non è ancora stata attuata in maniera efficace. L'assenza di regolamentazioni operative contribuisce ad acuire i disagi sopra menzionati. Si interroga il sindaco e l'amministrazione comunale per sapere quali misure immediate si intendono adottare per garantire il decoro urbano, in particolare per sensibilizzare i proprietari di cani a prevenire comportamenti incivili. Quando verrà formalizzata la nomina del consigliere comunale delegato al benessere animali e quali saranno le sue specifiche mansioni? Qual è lo stato di avanzamento dell'implementazione del regolamento comunale sugli animali e quali tempi sono previsti per renderlo pienamente operativo con l'introduzione delle relative sanzioni? Se l'amministrazione comunale intende avviare una campagna di sensibilizzazione per educare i cittadini alla corretta gestione degli animali domestici e per contrastare i pregiudizi e l'intolleranza che rischiano di svilupparsi a causa della situazione descritte. Grazie.
Grazie consigliera Bellone, la parola all'assessore Zanetta Elisa.
Premesso che la tutela e il benessere degli animali sono obiettivi prioritari per questa amministrazione, che sta investendo importanti risorse per mettere in campo azioni concrete e strutturali a favore degli animali d'affezione, realizzazione aree cani, migliorie strutturali gattile comunale. Contestualmente anche il decoro urbano è uno degli obiettivi e delle sfide principali di questa amministrazione, che ha investito ed investe ingenti risorse nelle riqualificazioni delle aree pubbliche al fine di restituire ai cittadini ambienti piacevoli e attrattivi. Tutto ciò premesso, con specifico riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, si risponde quanto segue. È in fase di approvazione il regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in città, meglio articolato al punto 3, nel quale sono evidenziate specifiche norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione animale domestica, a prevenire gli inconvenienti dovuti al non corretto comportamento degli accompagnatori, con particolare riguardo all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi frequenta le aree aperte al pubblico. Con decreto sindacale numero 5 del 21 giugno 2022 è stata conferita delega a me, all'assessore Zanetta Elisa Lucia, in materia di benessere animale, venendo meno la necessità di ulteriore nomina di consigliere delegato. La bozza del regolamento comunale per tutela e benessere degli animali in città è stata condivisa con i consiglieri comunali in diverse sedute della consulta ambiente della Commissione Consigliare 1. La stessa bozza è stata inoltre condivisa con associazioni presenti sul territorio che operano per la tutela degli animali. E in esito a queste consultazioni le proposte emerse sono state recepite. Durante l'iter di definizione della bozza finale del regolamento comunale è entrata in vigore la legge regionale 16/2024, disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. La bozza del regolamento è stata quindi aggiornata in accordo con quanto previsto dalla normativa regionale intercorsa ed inviata quindi al settore veterinario ASL per il parere di competenza prima dell'approvazione finale in questo Consiglio Comunale. Il settore veterinario ASL ha informato gli uffici che, essendo in fase di emanazione da parte della Regione Piemonte il regolamento attuativo della legge regionale per la tutela del benessere degli animali, sarebbe stato opportuno attendere o comunque posticipare l'approvazione del regolamento comunale successivamente proprio all'approvazione del regolamento regionale per verificare eventuali incongruenze o eventuali aggiornamenti. Ad oggi non risulta ancora emanato il regolamento regionale atteso. In seguito quindi a un confronto con gli uffici regionali, anche in seguito all'interrogazione, si sta valutando di procedere in ogni caso all'approvazione nel prossimo Consiglio del regolamento comunale, salvo ulteriori rettifiche che si rendessero necessarie in esito poi alla pubblicazione di quello regionale. È interesse dell'amministrazione comunale avviare una campagna di sensibilizzazione per educare i cittadini alla corretta gestione degli animali domestici e per contrastare i pregiudizi e l'intolleranza verso di loro. La proposta che ci è stata fatta sarà discussa nella prossima seduta della consulta ambiente che convocheremo anche appunto per parlare di questa proposta che è condivisibile. Per l'anno 2025 sottolineiamo anche che all'interno degli obiettivi che vengono posti agli uffici, in particolar modo in questo caso al Corpo di Polizia Locale, è stato riproposto un obiettivo specifico proprio sulla corretta detenzione degli animali secondo il regolamento in questo caso vigente e poi diventerà il regolamento dopo il prossimo Consiglio Comunale.
Grazie Assessore Lisa Zanetta. Prego Consigliere Bellone.
Ringrazio l'assessore, mi ritengo soddisfatta della risposta, soprattutto per il fatto che questo regolamento, che così ancora è da un po' che è in stand-by, venga, insomma, nel prossimo Consiglio si possa approvare in modo tale che ci sia proprio una regolamentazione sugli escrementi, sulla pulizia, perché effettivamente il centro, cioè i commercianti, ma anche chi abita, perché comunque ci sono comunque i portoncini d'ingresso che comunque sono presi di mira dai cani, dagli animali, e quindi insomma non è piacevole avere sempre il portoncino sporco e quindi insomma crea disagio. E colgo anche l'occasione per magari appunto chi ci sta a sentire da casa e che ha magari dei cani, comunque di essere così attento quando fa la passeggiatina col cane, di portare tutti i sacchettini e insomma anche magari la bottiglietta dell'acqua per pulire, in modo tale da non creare disagio alle persone che comunque vivono e devono lavorare nel centro. Grazie.
Grazie consigliera Bellone, ha chiesto di parlare l'assessore Zanetta Lisa.
Volevo solo aggiungere una breve precisazione. Il comune di Borgomanero è già dotato di un regolamento, è prevalentemente sulla detenzione dei cani, è datato e noi siamo partiti da lì. In questo momento, in quel regolamento, sono comunque c'è un articolo sugli escrementi, non c'è l'obbligo della bottiglietta, che è quello che noi abbiamo inserito nel nuovo regolamento, però oggi per escrementi solidi e quant'altro il regolamento è vigente, quindi...
Grazie Assessore Zanetta, do la parola al signor Sindaco.
Sì, grazie, non volevo solo aggiungere una cosa che, per chi ci ascolta da casa, mi spiace che sono troppo pochi, ma lo chiedo ai giornalisti di pubblicare questa cosa, in accordo con il comandante dei vigili, da settimana prossima al mattino ci saranno in servizio dei vigili in borghese, okay? E questa volta però abbiamo intenzione di fare le sanzioni, perché non è giusto, non è assolutamente giusto che chi ha il cane lascia fare quel che vuole alla povera bestiola senza raccogliere. Uno deve essere consapevole che quando prendi un cane ci sono le cose belle e le cose meno belle, ma fa parte del pacchetto che prendi con il cane, cioè voglio dire, non è così difficile, non è così difficile, come quelli che buttano l'immondizia nei boschi, non ha senso, non ha senso. E quindi adesso però ho chiesto veramente uno sforzo al comandante dei vigili per cercare di sanzionare, mi spiace.
Grazie signor sindaco. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 8. Interrogazione presentata dai consiglieri Biondelli Sonia, Bellone Nicoletta, Fagiano Roberto Cataldo e Zanetta Valentina, protocollata in data 3/2/2025 al numero 5403 del 2025, relativa ai Dossi in via Maggiora e a Cestini in via Le Kennedy. Prego, consigliere Biondelli.
Grazie. Premesso che in via Maggiora la situazione della sicurezza stradale è diventata una preoccupazione crescente per i residenti e i cittadini che transitano quotidianamente in questa zona a causa della velocità e del comportamento di alcuni automobilisti. Nonostante le richieste precedenti non sono ancora stati installati i dossi rallentatori su via Maggiora, una strada che necessita di interventi urgenti per ridurre i rischi legati alla velocità e a migliorare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. In Viale Kennedy, sulla pista ciclabile, la pulizia e il decoro pubblico sono un problema ricorrente, in quanto mancano cestini per i rifiuti lungo il percorso, con conseguente degrado della zona e l'accumulo di rifiuti non correttamente smaltiti. Questo rappresenta non solo un danno estetico, ma anche un rischio per la salute pubblica, soprattutto in una zona così frequentata da ciclisti e pedoni. Considerato quanto sopra, si interroga l'amministrazione comunale per conoscere quando si intende finalmente provvedere all'installazione di dossi rallentatori in via Maggiora, al fine di garantire maggiore sicurezza per i pedoni e gli utenti della strada, dopo le numerose richieste già avanzate in passato. Quando verranno posizionati i cestini per i rifiuti lungo la pista ciclabile di Viale Kennedy per migliorare il decoro e la pulizia della zona, nonché per prevenire l'accumulo di rifiuti e garantire un ambiente più sicuro e sano per tutti i cittadini? Si richiede che la risposta venga fornite in tempi brevi, vista l'urgenza e la rilevanza di questi temi per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliera Biondelli. Do la parola al vice sindaco Zanetta Ignazio.
Rispondo all'interrogazione in oggetto. Come già comunicato in risposta all'interrogazione in oggetto pervenuta al protocollo 39.030 del 6 settembre 24, si informa che, previa verifica del tratto stradale da parte dell'area tecnica in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, è stato approvato il progetto con delibera di giunta comunale 149 del 10/12/24 di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati 2024, i cui lavori, affidati con determine dirigenziale 421 del 23/12/24, verranno avviati non appena sarà possibile intervenire sulle strade. Come da programma verrà realizzato l'attraversamento pedonale rialzato sulla via Maggiora in corrispondenza dell'incrocio con la via Motto ed ulteriori attraversamenti pedonali rialzati in altre strade del territorio su cui sono state evidenziate alcune problematiche emerse dal monitoraggio dei dati viabilistici. Garantire il decoro urbano è uno degli obiettivi e delle sfide principali di questa amministrazione che ha investito ed investe ingenti risorse nella riqualificazione delle aree verdi e pubbliche al fine di restituire ai cittadini un ambiente più sano e migliore che incentivi la mobilità sostenibile. Sono state effettuate sul territorio e nelle scuole campagne di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, Puliamo il mondo, giornate ecologiche. Ed è importante sviluppare un'efficace consapevolezza sul tema, intensificare i controlli già in atto e sanzionare i trasgressori. Trattandosi della prima segnalazione pervenuta a riguardo, previa verifica dello stato dei luoghi, verrà implementata la pulizia già in essere sul tratto segnalato e verificata la presenza di posizionamento dei cestini portati rifiuti, valutando gli interventi prioritari al fine di garantire il decoro lungo la pista ciclabile di Viale Kennedy. Si rammenta nuovamente che l'area tecnica del Corpo di Polizia Municipale, nello spirito di collaborazione, sono sempre a disposizione per eventuali segnalazioni o criticità che dovessero essere riscontrate sul territorio.
Grazie vice sindaco Zanetta. Prego consigliera Biondelli.
Per me va bene, grazie.
Grazie consigliera Biondelli. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 9, con oggetto interrogazione presentata dai consiglieri Biondelli Sonia, Bellone Nicoletta, Fagiano Roberto Cataldo e Zanetta Valentina, protocollata in data 3/2/2025 al numero 5003 del 2025, relativa alla richiesta pulizia e sorveglianza frazione di Vergano. Prego, consigliera Biondelli.
Premesso che la piazzetta davanti alla chiesa di Vergano è stata recentemente rovinata, con il muretto che risulta imbrattato di vernice e scritte di difficile rimozione, creando un danno al decoro e all'immagine della frazione, sotto il muretto nel prato del castello si trova una vera e propria discarica a cielo aperto, con rifiuti abbandonati che contribuiscono al degrado della zona e rappresentano un rischio per l'ambiente e la salute pubblica. Considerato quanto sopra, si interroga l'amministrazione comunale per conoscere quando si prevede di intervenire con una pulizia urgente della piazzetta di Vergano e della zona circostante, rimuovendo le scritte dal muretto e smaltendo i rifiuti presenti sotto il muretto nel prato del castello. Si è previsto un programma di supervisione costante della zona, magari tramite l'installazione di una telecamera di sorveglianza, al fine di prevenire futuri atti di vandalismo e abbandono di rifiuti e garantire il decoro e la sicurezza della frazione, oltre al fatto che di recente sono state individuate delle auto sospette. Si richiede che l'amministrazione comunale si attivi quanto prima per risolvere questi problemi di degrado, al fine di preservare l'immagine della frazione e garantire un ambiente più pulito e sicuro per tutti i cittadini. Grazie.
Grazie consigliera Biondelli. Do la parola al signor sindaco.
Grazie presidente. Con riferimento all'interrogazione in oggetto si specifica quanto segue. La piazzetta di Vergano e la zona circostante descritte risultano di proprietà privata. La pulizia e il mantenimento dello stato di decoro delle stesse sono quindi a carico dei proprietari, a cui verrà inoltrato l'avvio dei procedimenti ai sensi della norma vigente in materia. L'amministrazione comunale è in costante contatto con le forze dell'ordine, polizia locale e carabinieri, che stanno già effettuando controlli specifici nelle aree in oggetto. È presente anche un sistema di videosorveglianza in prossimità dell'istituto scolastico e per l'anno 2025 è prevista l'implementazione dei sistemi di controllo previa mappatura delle eventuali criticità presenti sul territorio, inclusa la frazione di Vergano. Voglio aggiungere che verrà messa una telecamera che riprenderà la strada, perché i punti privati non si possono non si può mettere la videosorveglianza. Io faccio presente che nell'ultimo mese a Vergano, anzi negli ultimi due mesi a Vergano, stanno succedendo delle cose strane. Sono basito su quello che sta succedendo. Mi arrivano dei messaggi che hanno dell'incredibile. Se mi date un secondo, voglio cercare, perché poi chiaramente li ho girati ai carabinieri. Perché? Allora, abbiamo preso uno, non faccio i nomi per correttezza, riconosciuto e chiamato in ufficio dal sindaco, una persona per bene, per me per bene, una persona io semplicemente per bene, ripeto, non faccio nomi per correttezza, che metteva la colla nella serratura del cancello delle scuole. Tutte le mattine arrivavano gli insegnanti e trovavano. Da allora ne sono successe di tutti i colori, ok? I ladri che rubano dove? Dove rubano? Dove? Dove? Mi sono confrontato col comandante, dove rubano? Ma la cosa che mi lascia basito è il fatto, perdonatemi, un solo secondo, che se trovo questa cosa la devo leggere, perché Ma non ha senso, credetemi. Allora, ma perché se ragionate solo un secondo? Allora, carissimo sindaco, ti hanno informato su quello che è successo ieri sera in piazza Vergano? Sono intervenuti i carabinieri. Chiamo i carabinieri. Non sono intervenuti i carabinieri da nessuna parte. Ok? Perché il nostro comandante, che è sul pezzo, ha chiamato Arona, ha chiamato tutte le caserme. Non sono intervenuti a Vergano i carabinieri, ma c'erano un centinaio di persone. Siamo alla follia. No, dobbiamo essere contenti che facciamo le feste. No, ragazzi, ma 100 persone nella piazzetta Vergano?
Non ci stanno.
Ragioniamo. Quindi, l'altro che mette la colla, l'altro che taglia le gomme le macchine, l'altro... Ma perdonatemi, faccio fatica a capire cosa sta succedendo. Però il sindaco, da povero, uso questo termine, sfigato, assieme al comandante dei carabinieri, cioè dei vigili, scusatemi, in borghese, è un mese che andiamo in giro due volte alla settimana a vedere cosa succede.
ma sapete, ci sono passato mille volte, ma non c'è in giro nessuno la sera. Quindi non so l'ora, vorrei capire, vorrei veramente, ma è giusto aiutare le persone. Oggi stanno succedendo delle cose strane. Rubano da qualche parte, non avvisano più i carabinieri, lo mettono sei di Borgomanero, quella roba lì, non le voglio sapere, Scampia Fontanetto, cioè ragazzi non facciamo più ridere, perché veramente adesso però non può diventare una barzelletta questa cosa. Adesso io lo metto così, in modo un po' umoristico, cercare di far sorridere, ma questa cosa deve farci riflettere. Se noi non chiamiamo, questo è successo anche a Santa Cristina, no? Allora, al mattino alle 8, attenzione, macchina, ladri in azione, quant'altro, chiami i carabinieri e non sanno niente, chiami i vigili e non sanno niente. Avvisiamo i carabinieri, servono ancora, avvisiamo i vigili, magari dite attenzione, guardate, veniamo, magari li pizzichiamo sul fatto. Ma se non li avvisiamo che arrivano i carabinieri, scappano, perché loro sono quelli che sono, cioè, a Santa Cristina con tutto quello che succedeva, che succedeva l'anno scorso, ok? I ladri erano i primi a essere avvisati, perché loro erano entrati nei sei Santa Cristina, sei, come aiutami, quella roba lì che io non so neanche, e quindi sapevano, perché la gente diceva domani vado in vacanza e gli altri e vai, obiettivo raggiunto. Cioè, ma ragazzi, ma non possiamo più ragionare così, ma basta veramente, basta, capite? Quindi io sono basito su queste cose, non lo so, poi adesso lì sul fatto di pulire, purtroppo è proprietà privata, ma vedremo poi qualche soluzione di trovarla. Però capite che 100 persone in piazza a Vergano, 100 persone, ragazzi, io con tutte queste faccine spaventate, tutte, non lo so, però volevo solo dire questo. Però stiamo tenendo sotto controllo, ma posso dirvi, abbiamo trovato gli spacciatori nei boschi e non troviamo al centro di Vergano nessuno. Non lo so, vabbè, comunque grazie.
Grazie signor Sindaco, prego consigliere Biondelli.
No, allora, io la ringrazio e sono soddisfatta del punto 2, assolutamente, quindi nel senso speriamo, perché davvero... A me arrivano foto sul gruppo WhatsApp di Vergano in cui ci sono le cose cadute, come dire, come si chiamano quei pilastri, è tutto imbrattato e perciò qualcuno c'è. E quindi prima o poi...
Speriamo che non sia quello della colla.
Speriamo che non sia lui. Comunque, per questo punto vi ringrazio. Il punto 1 invece, voi mi dite, verrà inoltrato l'avvio dei procedimenti. Dei procedimenti ai sensi della normativa vigente, però se la piazzetta è privata e comunque non è, come dire, non è colpa, immagino che sia della Chiesa, presumo, perché, e quindi in materia vigente, cioè, questo non significa che ci saranno delle sanzioni alla Chiesa, perché non è colpa loro, cioè in quel senso. E la stessa cosa per quanto riguarda il prato, perché sicuramente se è privata ovviamente è mia responsabilità tenere pulito se il prato è mio, però in quel caso lì davvero chi è in piazzetta, sempre i soliti, gettano rifiuti, ma proprio rifiuti, cioè l'ultima volta c'erano degli elettrodomestici, quindi vuol dire che vanno in piazzetta Vergano e gettano gli elettrodomestici nel prato del castello, quindi anche in quel caso, cioè, la situazione è triste e perciò dico, cioè, spero che questo non ricada sulla proprietà, ma che ci possa essere un aiuto nei loro confronti, ecco, tutto qui. Grazie
consigliera Biondelli. Avendo ultimato la discussione della delibera numero 9, alle ore 19:25 dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Buonasera a tutti.